Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. Un viaggio fra le molteplici anime delle città che popolano il nostro mondo. Luoghi, lingue, storie nascoste, attraversamenti, persone e culture, dal loro cuore pulsante ai margini, dalla realtà all'immaginario.
Sono Paolo Marelli, docente di linguistica svedese e di letteratura e culture scandinave presso il Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova. In questo secondo episodio scandinavo di Le città visibili, che segue quello dedicato a Stoccolma, non vi parlerò della capitale della Danimarca, Copenaghen, che non conosco a sufficienza, né di Uppsala, la città nord di Stoccolma nella quale ho soggiornato più a lungo. Una prima volta in estate, quando le notti sono brevissime, un'altra volta in pieno inverno, con 15 gradi sotto zero e mezzo metro di neve. Preferisco invece presentarvi Sigtuna e Mariefred, due piccole città storiche della Svezia centrale che ho visitato in più di un'occasione, anche se brevemente. Queste due cittadine sono situate sul lago Mälaren, lo stesso sul quale si affaccia la capitale svedese. In realtà Stoccolma sorge sia sulle sponde del lago sia sulle coste del Baltico, perché una delle peculiarità del Mälaren è che le sue acque defluiscono direttamente in mare aggirando l'isola di Gamla Stan, cioè il centro storico della città. Un'altra peculiarità è la sua conformazione. Un intrico di insenature, lunghi bracci che si inoltrano in più direzioni, penisole, isole e isolotti, una specie di labirinto nel quale è quasi impossibile individuare le sponde opposte, nonostante lo si possa attraversare da nord a sud su un ponte. La conformazione e la posizione del lago, che si estende per 120 km a est nell'entroterra e per decine di chilometri nelle altre direzioni, consentivano nei secoli passati un rapido accesso al mare e soprattutto garantivano protezione dagli attacchi esterni. Per entrare dal mare bisognava infatti passare obbligatoriamente attorno all'isolotto che sarebbe diventato il centro di Stoccolma. Queste condizioni favorevoli hanno fatto sì che qui venissero fondate molte delle più antiche città della Svezia. Una di queste è Birka, che tra il 750 e il 970, in epoca vichinga, divenne la prima e più grande città svedese vera e propria. Se ne potrebbero menzionare molte altre, come per esempio Strängnäs, ricca di storie e di monumenti con una bellissima cattedrale, ma noi ci limiteremo a Sigtuna, che tra poco visiteremo insieme, e a Mariefred. Di Birka oggi non è rimasto più niente. Solo un sito archeologico e un museo su un'isola pressoché disabitata e raggiungibile in battello da Stoccolma. Eppure, tra l'VIII e il X secolo, quella città, qualche centinaio di case disposte a ventaglio attorno al porto, una fortezza e poco altro, era luogo di scambi di merci provenienti non solo dall'Europa orientale, ma anche e soprattutto dal Mediterraneo e dal Medio Oriente. Il re vigilava intanto dalla sua residenza a Hovgården, sull'isola accanto. Questa fiorente città scomparve improvvisamente nella seconda metà del X secolo, per ragioni ancora non del tutto chiare. Forse fu distrutta in seguito a un attacco nemico, in tal caso probabilmente danese, o forse fu abbandonata dai suoi abitanti che vennero trasferiti a Sigtuna, evidentemente per volere del re Erik il Vittorioso. Questa nuova città venne costruita rapidamente tra il 970 e il 980 più a nord-est, in una posizione altrettanto riparata ma più agevolmente accessibile via mare dalle grandi navi mercantili, eppure via terra, mentre Birka era su un'isola. Fatto sta che Sigtuna, costruita presso un luogo già abitato da secoli, sostituisce immediatamente Birka nel ruolo di principale città di commerci. Se la teoria è corretta, di fatto Birka venne trasferita in blocco a Sigtuna, che presto acquisì anche un notevole prestigio culturale e religioso. E per un certo periodo vi risiedette il sovrano stesso, Olof Skötkonung, figlio di Erik e primo re cristiano, che regnò dal 995 al 1022. Proprio a Sigtuna egli fece coniare le monete d'argento che recavano la sua effigie. periodo di massimo splendore di Sigtuna va dalla sua fondazione al XIII secolo, nonostante la distruzione subita nel 1187. Poi, con la fondazione di Stoccolma a sud, in posizione più strategica, e di Uppsala a nord, iniziò il lento declino della città, che si svuotò progressivamente fino a ridursi a un piccolo paese di appena 100 abitanti attorno all'anno 1700. Ancora nella prima metà dell'Ottocento, il poeta romantico Vitalis la definì città dormiente, senza strade di collegamento. Sigtuna ha ripreso a crescere solo nel XX secolo, più recentemente anche per la vicinanza dell'aeroporto internazionale di Arlanda, fino a raggiungere gli 11.000 abitanti attuali. Ma essendo sfuggita alle devastazioni urbanistiche dell'industrializzazione, ha conservato intatto il suo aspetto antico. Quello che ha da offrire Sigtuna è tutto concentrato in alcune centinaia di metri ed è facilmente visibile passeggiando per le vie del centro storico, a partire dalla via principale, oggi detta Stora Gatan, via Grande, due file di case basse in legno dai colori chiari che seguono ancora l'ondulato tracciato medievale. Camminando lungo questa via si incontra il minuscolo municipio settecentesco, perfettamente conservato, che oggi è parte dell'interessante museo storico della città. A nord di Stora Gatan si possono visitare le rovine di tre chiese romaniche in pietra, tra le più antiche di tutta la Svezia. Accanto alle rovine di St. Olof sorge la chiesa gotica di Santa Maria, Maria Kyrkan, in laterizi rossi, completata attorno al 1250 e l'unica rimasta in uso intatta fra le tante chiese medievali della città. È facile poi imbattersi in una delle numerose pietre runiche disseminate tra le case e gli edifici religiosi, erette circa 1000 anni fa in memoria dei personaggi illustri della città, commercianti, viaggiatori e variaghi al servizio di principi russi o anche dell'imperatore bizantino. E infine vale la pena fare una passeggiata lungo il lago, specialmente se è una bella giornata. Quello che manca a Sigtuna sono i monumenti imponenti e le testimonianze artistiche di epoca moderna, che troviamo invece in una delle estremità meridionali del lago Mälaren, nella più piccola Mariefred, e più precisamente nel massiccio castello di Gripsholm. La storia di Mariefred sembra iniziare verso il 1370, quando il potente Bo Jonsson Grip fece costruire un castello su un isolotto nella piccola insenatura, dove oggi sorge l'attuale castello rinascimentale di Gripsholm, voluto da Re Gustavo Vasa nella prima metà del Cinquecento. Che quella baia fosse abitata da secoli o che fosse il punto di partenza per spedizioni commerciali e militari verso Oriente è dimostrato dalla presenza di una delle più significative pietre runiche di tutta la Scandinavia, risalente al 1040 circa, che ancora oggi si trova in prossimità del castello. L'iscrizione ci ricorda, in Fornyrdislag, il verso dell'epica norrena, della spedizione dei fratelli Ingvar e Harald a Oriente, in cerca di oro e onore, dove però trovarono la morte. Così si legge in svedese runico: Tola let reisa stein thensa atsun sin Harald, brodur Ingvars. E poi, in versi allitteranti, Thair foru drengila, fiarri at gulli, ok austarla erni gavu, dou sunnarla a serclandi. Nella traduzione italiana di Carla Cucina, Tola fece erigere questa pietra in ricordo di suo figlio Harald, fratello di Ingvar. Essi viaggiarono virilmente, lontano, alla ricerca d'oro, e in Oriente l'aquila cibarono. Morirono a sud, nel Serkland. Con Serkland si intendono presumibilmente le terre attorno al Mar Caspio. Il nome Mariefred, che significa pace di Maria, deriva dal nome di un monastero certosino detto appunto Pax Marie e costruito tra il 1493 e il 1504 sulla parte opposta della piccola insenatura. Il monastero venne confiscato e smantellato già nel 1526, dopo l'adesione della Svezia di Gustavo Vasa alla riforma protestante. La cittadina si sviluppò comunque attorno ai resti del monastero, conservandone il nome. Dove sorgeva il monastero fu poi costruita, tra il 1621 e il 1624, la pittoresca chiesetta di Mariefred, il cui campanile svetta sui tetti delle case. Mariefred vanta tra l'altro la locanda più antica di tutta la Svezia, fondata nel 1609 e oggi chiamata Gripsholms Värdshus, locanda di Gripsholm. In realtà si trova nei pressi della chiesa, ma con vista sul castello, ed è un raffinato e costoso locale che non ha più certo l'aspetto di una vecchia locanda con tavoli di legno unti e maleodoranti. L'architettura di Mariefred è identica a quella di Sigtuna. Anche qui il centro storico è caratterizzato da case basse in legno, dai colori delicati. Tutta la città si può dire che è un paradiso per gli acquarellisti, poiché offre un'infinità di scorci pittoreschi e di vedute verso il castello, o viceversa della città e del porticciolo osservati dal castello, il tutto circondato dal verde della vegetazione e dalle acque limpide del lago. Lo sguardo del visitatore è attratto dal bianco della chiesa, in posizione leggermente elevata sul lago, ma ancora di più dalla rossa mole del castello in laterizi. Lo scrittore tedesco Kurt Tucholsky, che trascorse in Svezia gli ultimi anni della sua vita, visse per qualche mese nel 1929 in una casa di campagna a Hedlandet, sulla sponda opposta, dalla quale poteva godere di una visione idilliaca del castello e della città. Non stupisce che questo soggiorno fu per lui fonte di ispirazione per il romanzo intitolato appunto Il castello di Gripsholm e pubblicato 2 anni dopo. Questo edificio è uno dei monumenti più importanti della Svezia, non solo per il suo pregio architettonico, ma anche per tutto ciò che contiene e conserva. Gli appartamenti reali, le sale di rappresentanza, le prigioni e le strutture difensive, ma soprattutto il teatro di Gustavo III, che occupa una delle 4 torri circolari, e la prestigiosa Galleria Nazionale dei Ritratti. In questa collezione, una delle poche al mondo di questo genere, sono raccolti circa 5.000 dipinti raffiguranti membri delle famiglie reali svedesi e molti dei personaggi più importanti della storia del paese. Mariefred è una cittadina di poche migliaia di abitanti, un luogo tranquillo che si anima nei weekend e in estate per la presenza dei turisti. Anche il poeta Carl Michael Bellman, nella seconda metà del Settecento, in una delle sue poesie la descrisse come un luogo molto tranquillo, anche troppo per i suoi gusti. Si tratta del canto di Fredman numero 34, intitolato Om Mariefred, a proposito di Mariefred, detto anche dal primo verso della poesia Po Gripsholm er alt rulit, cioè a Gripsholm è troppo divertente, da intendere in senso ironico. Bellman soggiornò a Mariefred nell'estate del 1779, invitato al castello da re Gustavo III, e alloggiò in una casa che oggi è detta Bellman's Gården. Abituato alla bella vita di Stoccolma, tra donne, musica, vino e cibo abbondante, Bellman non poté apprezzare la pace e la sobrietà di Mariefred. Oggi però il turismo ha rivalutato località come Mariefred e Sigtuna, che sono apprezzate da chi, come me, predilige centri abitati più a misura d'uomo, tranquilli, immersi nella natura e al tempo stesso ricchi di testimonianze storiche e artistiche, piuttosto che il frastuono, la confusione e l'inquinamento delle grandi metropoli con le loro inevitabili aree di degrado.
Le città visibili, un podcast originale del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell'Università di Genova.